Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Insieme per uscire dalla pandemia, Cantoni e Confederazione si preparano alla settimana della vaccinazione dall'8 al 14 novembre. L'attacco informatico al portale EasyGov, i pirati hanno raccolto solo poche informazioni, rassicura la SECO, che rafforzerà ulteriormente la sicurezza. Si è parlato soprattutto di Afghanistan nei colloqui a Berna oggi tra Ignazio Cassis e il rappresentante ONU per i rifugiati Filippo Grandi. Al vertice europeo irrompe il caso Polonia, che rivendica la sovranità giuridica nazionale. I big, Germania e Francia, gettano acqua sul fuoco. Insieme per uscire dalla pandemia è il motto della settimana di vaccinazione che si terrà in tutta la Svizzera dall'8 al 14 novembre prossimi. Lo ha indicato oggi in conferenza stampa il consigliere federale Alain Berset al termine di un incontro con i rappresentanti della sanità dei cantoni. Ce ne parla Antonella Krützer.
La campagna vuole essere l'ultimo sprono prima dell'inverno, l'ultima possibilità per farsi immunizzare in vista di un periodo che potrebbe coincidere con un rialzo delle infezioni, ha detto Alain Berset. Cantoni e Confederazione hanno fatto ormai tutto il possibile, ora serve la disponibilità dell'ultima importante fetta di popolazione, in modo da poter trovare insieme una rapida uscita dalla crisi. Non dobbiamo politicizzare la vaccinazione, ha affermato dal canto suo Lukas Engelberger, presidente della conferenza dei direttori cantonali della sanità. È scientificamente provato che i vaccini funzionano, non è un'opinione, e non sono i vaccini a dividere la società, bensì la pandemia stessa, ha aggiunto il basilese, ricordando il motto della settimana dedicata al tema. Insieme per uscire dalla pandemia. All'incontro si è discusso anche della terza dose, per la quale spetta a Swissmedic decidere per chi e quando si renderà necessaria. Berset ha ventilato che potrebbe essere somministrata agli ultra ottantenni in un futuro prossimo. Intanto è stato registrato un forte calo dei test rapidi effettuati per ottenere il certificato Covid. Sono crollati del 50% da quando sono divenuti a pagamento, lo scorso 11 ottobre.
E intanto si conferma anche oggi una sensibile ripresa dei contagi da coronavirus negli ultimi giorni in Svizzera. Poco meno di 1500 nelle ultime 24 ore. Giovedì della settimana scorsa erano meno di 1000. Nel rapporto settimanale pubblicato oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che si ferma però a domenica scorsa 17 ottobre, si parlava ancora di stagnazione delle nuove infezioni. Solo fra qualche giorno si riuscirà dunque a capire se vi sia o meno una nuova tendenza al rialzo in atto. Anche la segreteria di Stato dell'economia ha subito un attacco informatico, ne è stata vittima il sito EasyGov, il portale destinato alle imprese che permette di sbrigare le procedure amministrative in modo semplice e rapido. Secondo la SECO, i pirati sono riusciti a rubare il nome di circa 130.000 aziende che devono ancora rimborsare i prestiti Covid. Lucia Mottini.
Semplice, rapido, efficace, ma anche sicuro. L'interrogativo si giustifica dopo che la SECO ha annunciato che il portale EasyGov è stato piratato. Tra il 10 e il 22 agosto il sito è stato sollecitato da 1.300.000 richieste automatizzate, tramite le quali gli hacker si sono impadroniti del nome di circa 130.000 aziende beneficiarie di prestiti Covid. Secondo il comunicato, i ladri di dati non hanno però potuto accedere ad altre informazioni sensibili, quali il numero di conto bancario o l'ammontare del prestito. Il procedimento preso di mira, che permetteva di correggere la richiesta di credito, si trovava infatti nella parte pubblica del sito in cui non è richiesto il login. La SECO lo ha subito disattivato e ha chiuso l'interfaccia attaccata. Con l'aiuto del Centro Nazionale di Cybersicurezza sta ora lavorando alacremente alle indagini. Il portale EasyGov è stato creato nel 2017 per facilitare le pratiche amministrative delle aziende. La sua introduzione ha permesso di alleggerire il carico amministrativo e di risparmiare risorse. La SECO sottolinea che finora non era mai stato hackerato e che in futuro sarà fatto tutto il possibile per garantire garantirne la sicurezza anche nella parte pubblica. Il furto di dati avviene in un periodo in cui altri pirataggi hanno avuto una forte eco, in particolare quello massiccio al comune vodese di Rol, che ha allertato sulla vulnerabilità di tutte le istituzioni, grandi e piccole.
Ha avuto luogo oggi la visita a Berna di Filippo Grandi, visita che ha permesso all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati di incontrare il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis. All'ordine del giorno le crisi in Afghanistan, Libia, Siria e Yemen, con la prima a dominare l'agenda. Sentiamo da Berna Anna Riva.
Sono ancora fresche nella memoria di molti le immagini della presa del potere dei talebani in agosto e del dramma allora innescatosi in Afghanistan. Oggi però le cose sembrano assumere un altro corso. Il ministro Ignazio Cassis.
La situazione è relativamente tranquilla in questo momento. Recentemente hanno comunicato di voler riaprire le scuole anche per ragazze e con insegnanti donne e quindi sembra confermarsi quel trend di talebani che cercano una stabilità nel paese. Se così fosse, in questo momento dovremmo rafforzare questo elemento di stabilità, quindi magari riflettere anche quando potremo ritornare sul posto per rimettere in funzione le attività che abbiamo sospeso e quali aiuti particolari in questo momento sono necessari sul posto per far rifunzionare lo Stato.
Nitida la visione di Filippo Grandi, reduce da un sopralluogo in Afghanistan che vede alcuni campi di intervento per la Svizzera.
Sostenere, continuare a sostenere l'azione umanitaria immediata, c'è una grossa crisi umanitaria in Afghanistan, bisogna arrivare prima dell'inverno ad aiutare milioni di persone. Bisogna poi trovare una soluzione a come funzionerà lo Stato. Quindi abbiamo discusso della necessità che i talebani facciano più passi verso le richieste internazionali e che allo stesso tempo la comunità internazionale faccia dei passi nella loro direzione. Solo così si potrà evitare una vera ed enorme crisi umanitaria.
Con Cassis e alcuni parlamentari, Grandi ha discusso dell'opportunità di considerare un aumento della quota di resettlement, cioè l'accoglienza in Svizzera di rifugiati che sono già rifugiati in altri paesi.
Ora la Svizzera ha una quota di circa 800-900 rifugiati all'anno che sono ricevuti in questo modo. La mia richiesta è che ci sia una quota aggiuntiva per le necessità di quelli che fuggono dall'Afghanistan, almeno per qualche anno, finché questa crisi rientra o si risolve.
Cifre precise non sono state avanzate. Nel frattempo, da parte svizzera, i prossimi passi sono ben definiti. Ancora Cassis.
Essere vicini, attenti, osservare, dare l'aiuto umanitario in modo importante e immediato. Il governo svizzero ha deciso di allocare 33 milioni di franchi, specialmente in questo momento, proprio per gli sfollati.
Nessuna sorpresa dunque, l'Afghanistan rimane una polveriera da osservare con estrema attenzione.
Si doveva parlare soprattutto di Covid, dei prezzi del gas e di commercio al vertice europeo di oggi e domani, ma il caso Polonia si è invitato al tavolo dei leader dopo la sentenza della Corte Costituzionale polacca che nega la primazia del diritto europeo su quello nazionale. In molti si dicono costernati, ma Varsavia ha anche dei difensori, mentre Germania e Francia gettano soprattutto acqua sul fuoco. Sentiamo da Bruxelles Thomas Miglierina.
Tutti gli occhi puntati su di lui, il premier polacco Mateusz Morawiecki è entrato al vertice con un messaggio chiaro. Non cederemo al ricatto, ma siamo aperti al dialogo. Siamo contro l'allargamento costante delle competenze europee, ma ne discuteremo in uno spirito di compromesso e dialogo. Tra i più critici verso Varsavia ci sono i paesi del Benelux, il premier belga Alexander De Croo. È un peccato dover spendere del tempo su questo tema, perché potremmo parlare invece di energia o del futuro delle economie, ma dobbiamo discuterne questo tema e al cuore dell'Europa. La Polonia, il miglior paese d'Europa, non c'è nessun bisogno di sanzioni, è ridicolo, dice il premier ungherese Viktor Orban. Lui e lo sloveno Janša sono due sponde sicure per i polacchi, ma a contare sarà soprattutto la posizione di Germania e Francia, che sembrano orientate a non esacerbare gli animi. Lo stato di di diritto è al cuore dell'Unione Europea, dice Angela Merkel al suo 107° ed ultimo vertice dopo 16 anni di cancellierato in Germania. Al tempo stesso dobbiamo trovare vie e possibilità di riconciliarci. Una cascata di litigi davanti alla Corte di Giustizia non risolve i problemi.
La pandemia di Covid-19 si trascinerà anche nel 2022 perché i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno. È l'amara constatazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ribadisce l'appello a donare le dosi soprattutto ai paesi africani, laddove il meno del 5% della popolazione è stata vaccinata. Sentiamo Mangiula Battia.
Non siamo sulla buona strada. Dobbiamo accelerare la distribuzione dei vaccini ai paesi poveri, altrimenti questa pandemia andrà avanti per un anno in più del necessario. Sono le parole del dottor Bruce Aylward, consulente tra i più accreditati dell'OMS, e le cifre sono lì a dargli ragione. Il meccanismo COVAX, creato dall'OMS per aiutare soprattutto i paesi poveri, si era proposto di consegnare 2 miliardi di dosi di vaccino entro la fine di quest'anno, ma finora ne ha distribuite circa 370 milioni e i paesi ricchi e le case farmaceutiche hanno consegnato solo una dose sulle 7 promesse. Si tratta di dati raccolti dall'alleanza di ONG che si sta impegnando per far arrivare i vaccini ai paesi poveri, della quale fa parte anche Emergency. Chi sta disattendendo le promesse fatte? Risponde Jacopo Tomasina.
Quanto forte possa sembrare la risposta, probabilmente quella più adatta è tutti. I paesi più sviluppati, i paesi che fanno parte del G7, di Team Europa, hanno consegnato il 14% delle dosi promesse. Questo però non vale solamente per gli stati, vale anche per le grandi case farmaceutiche che producono i vaccini. Infatti anche loro avevano preso un impegno, questo impegno si attestava all'incirca ad 1 miliardo di dosi da donare. Ma anche qui la percentuale è in linea con quella dei paesi, ovvero solamente il 12%, intorno alle 120 milioni di dosi.
Sono tante le ragioni di questa grave inadempienza che avrà ripercussioni su tutti noi.
Sono ragioni politico-statali da parte di alcuni degli stati, sono ragioni legate al profitto in molti casi. Purtroppo la realtà è che c'è una forte resistenza nel condividere quella che è il know-how riguardo a come si producono questi vaccini per poter allargare la produzione anche a paesi che potenzialmente potrebbero produrli.
L'OMS ha inoltre ricordato come nei paesi ricchi attualmente ci sono 240 milioni di dosi inutilizzate.
In questo momento storico stiamo preferendo lasciare delle dosi a scadere in dei magazzini nei paesi, diciamo così, del primo mondo, mentre nel resto del mondo le persone stanno ancora lottando per avere un accesso equo e uguale garantito a tutti alle cure sanitarie di base.
La Food and Drug Administration, l'agenzia americana che vigila su alimenti e farmaci, ha dato parere favorevole alla terza dose di vaccino con Moderna o con Janssen, il medicinale prodotto da Johnson & Johnson, precisando che i pazienti possono scegliere il vaccino che preferiscono, anche se è diverso da quello usato nelle prime dosi. E negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di una propria piattaforma social, alternativa a Twitter e Facebook, i due giganti della rete che lo avevano bandito dopo l'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. Il canale si chiamerà Truth, Verità, e sarà pienamente operativo nel primo trimestre del 2022. Andrea Vosti, in collegamento da Washington, io ti chiedo se l'annuncio può essere interpretato come il preludio al lancio imminente della candidatura appunto di Trump alle presidenziali del 2024.
Beh, Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve al proposito, ma è chiaro che la sua voglia di rivincita nei confronti di Joe Biden è davvero grandissima e che il lancio di una piattaforma social per tessere un filo diretto con la sua base rafforza l'ipotesi di una sua discesa in campo più o meno imminente. Dopo alcuni mesi di un silenzio quasi surreale, complice ovviamente anche la messa al bando da parte di Facebook e di Twitter, l'ex presidente è tornato inoltre a macinare mega comizi in giro per il paese con lo slogan Save America, salviamo l'America. Infine c'è la scelta quantomeno provocatoria del nome del nuovo social, Truth, Verità, una scelta che può far sorridere o allarmare a seconda dei punti di vista, soprattutto se si pensa che durante la sua presidenza, come hanno dimostrato i fact checkers del Washington Post, Trump Trump ha fatto oltre 30.000 affermazioni parzialmente o completamente false.
Andrea, ma qual è il sostegno di cui gode l'ex presidente presso l'elettorato repubblicano?
Beh, basta assistere a un comizio di Trump per capire che l'ex presidente continua ad esercitare una presa davvero fortissima sulla base repubblicana e conservatrice. La metà lo ritiene addirittura il presidente legittimo e oltre due terzi, stando a un recente sondaggio, è favorevole a una sua ricandidatura nel 2024. Insomma, se si andasse a votare oggi, Trump sarebbe il candidato inevitabile del Partito Repubblicano. Nessuno infatti può rivaleggiare con la sua capacità di mobilitare l'elettorato. Il discorso è un po' diverso invece per l'establishment del partito, che per 4 anni, per puro calcolo politico, diciamolo pure, ha tollerato le sue intenzioni, ma che ora teme che l'effetto Trump possa anche avere ripercussioni negative, in particolare presso l'elettorato indipendente. Al riguardo, la prova della verità è dietro l'angolo. In Virginia si andrà a votare fra 10 giorni per la poltrona di governatore e una vittoria del candidato trumpista Glenn Youngkin rafforzerebbe la leadership di Trump dentro il partito e lancerebbe nel migliore dei modi l'assalto al Congresso, questa volta per fortuna soltanto in senso figurato, in vista delle elezioni di metà mandato dell'anno prossimo.
Andrea Vosti in collegamento da Washington nell'ultimo contributo di questa edizione della Radio Giornale, dunque spazio allo sport e buona serata.
Radio Televisione Svizzera.